Nelle precedenti puntate vi avevo incominciato a parlare dei diritti, l'ultima parte del programma. Ieri ho fatto la programmazione del corso e ho scoperto che, contro le mie previsioni, finisce il 12 dicembre. Pensavo di finire il 18 dicembre. Ne sono rimasto molto dispiaciuto. Le classificazioni dei diritti, questo era l'oggetto della mia precedente lezione. Ora vorrei approfondire questo tema e introdurvi anche una parte molto più ardita, che è la struttura dei diritti. Però questo mi serve per farvi capire innanzitutto come sulla questione della classificazione dei diritti passi una buona parte della confusione che noi incontriamo quando parliamo di diritti. Noi di diritti parliamo sempre e continuamente che qualcuno dice è il mio diritto, è il mio diritto, è il mio diritto. Di solito quando uno dice è un mio diritto fa riferimento implicito a qualche straccio di norma che sta in qualche tipo di ordinamento che quel diritto glielo conferisce. Se uno torna a casa e dice è il mio diritto trovare la pasta asciutta pronta quando torno a casa, esistono ancora dei padri padroni così, e evidentemente basa quella sua pretesa su un'aspettativa consolidata di un codice familiare in cui il padrone di casa, quando torna a casa, pretende di avere il tavolo apparecchiato. Qualsiasi tipo di diritto soggettivo, pretesa, rivendicazione, fa riferimento a un sistema di norme, a una qualche norma che quel diritto lo supporta. E se questo diritto è basato su una norma, vuol dire che esiste un qualche tipo di sanzione. E come vi dicevo le prime lezioni, l'ordinamento dello Stato si è sovrapposto a tutti gli altri ordinamenti, per cui solo lo Stato oggi garantisce dei diritti avendo di fronte delle sanzioni per chi lo viola, delle sanzioni che possono essere, che colpiscono i sommi beni, e cioè la libertà personale, il carcere o il patrimonio, le sanzioni pecuniarie. Gli altri ordinamenti hanno solo dei diritti e forse anche dei doveri che sono basati su regole dei singoli ordinamenti che possono comportare la radiazione, la scomunica, l'espulsione, la cacciata di casa, cioè comunque l'esclusione dall'ordinamento. Se uno viene scomunicato, suppongo che non possa più partecipare alle attività ecclesiali, e se uno viene radiato dalla federazione calcio oppure dall'ordine degli avvocati non può più esercitare quello sport professionalmente oppure quel mestiere. Bene, le generazioni dei diritti di cui sempre si parla, e tra l'altro questa è una classificazione ma ne potete trovare diverse altre, si basa su un fatto culturale storico, e cioè che in ogni fase ci sono state delle rivendicazioni da parte dei soggetti privati, rivendicazioni di diritti, e che questi diritti avevano una qualche parvenza di omogeneità, per cui si parla di libertà negative, libertà positive e così via. Quello che vorrei farvi sottolineare è che dietro a questa rivendicazione dei diritti, che è meramente classificatoria, questa classificazione è meramente classificatoria, nel senso serve soltanto per studiare i diritti, forse per stracapirli, c'è una quantità di ideologie notevole, L'ideologia è un falso pensiero, l'ideologia è un qualcosa che non appartiene al mondo della scienza, ma al mondo delle credenze. Uno può essere ideologicamente orientato a pensare che l'uomo sia un animale buono, oppure essere un animale cattivo, e sono due ideologie. E anche sulla rivendicazione dei diritti c'è una qualche ideologia, una certa immagine del rapporto tra il cittadino, la collettività e lo Stato, il potere pubblico. Uno dei motivi per cui io vi faccio questa lezione è per ricordarvi essenzialmente che queste classificazioni sono delle classificazioni che, essendo fortemente permeate di spirito ideologico, sono dei falsi storici, sono un po' fuorvianti. Innanzitutto perché incominciano da una fase storica, che è quella del mondo liberale, il mondo liberale in cui i diritti liberali erano i diritti che sono stati rivendicati dal mondo liberale nella prima metà dell'Ottocento. Ma la storia dei diritti incomincia prima, non si sa bene da dove incomincino. È un oggetto di storia quando improvvisamente si è sviluppato il tema dei diritti fondamentali, dei diritti dell'uomo. Sicuramente in epoca più o meno illuministica, ma c'è uno storico inglese che giustamente osservava che non è vero quello che si pensa e si dice, che l'uomo ha sempre avuto questa consapevolezza dei suoi diritti, ha sempre lottato per i suoi diritti. E ricordava come nostro Signore sul Sinai non ha dato una carta dei diritti a Mosè, ma ha dato delle regole, dei doveri. Per cui la storia della nostra cultura non incomincia con le carte dei diritti. Le carte dei diritti hanno cominciato ad affiorare più o meno nelle colonie americane. Più o meno. Poi uno può dire sì, no, ma c'è la Magna Carta Libertarum che è del 1215, ma non è una carta dei diritti, quello è un contratto feudale, che è una cosa molto diversa, ma poi non è che ci importi granché. Diciamo che le prime elaborazioni scientifiche e teoriche dei diritti nascono con Hobbes. E questa è una cosa da non dimenticare, perché questa è storia, la prima generazione dei diritti è già ideologia. Questa è storia perché vi spiega perché improvvisamente persone legate a una serietà scientifica nell'affrontare la filosofia politica, la teoria politica, hanno sostenuto la sovranità assoluta, il Signore assoluto. Hobbes è il grande teorico dell'assolutismo. Viveva ai tempi di Cromwell e subito dopo, per cui anni molto difficili del regno inglese. Ed era un teorico dell'assolutismo che ha portato l'assolutismo a capire che poteva giustificare il suo potere se tutelava i diritti dei suoi sovrani. Tutelava i diritti dei suoi sovrani, dei suoi, scusate, c'era qualcosa che non funzionava, dei suoi sudditi, significa tutelare i diritti nei confronti di chi? Il merito delle monarchie assolute, almeno di quelle illuminate, poi c'era anche quella francese che non era molto illuminata, ma infatti l'ha pagata con la rivoluzione, è stato quello di capire l'esigenza degli uomini di essere difesi nei loro diritti. Nei confronti di chi? Questo è bene ricordarselo. Non nei confronti del sovrano che era assoluto, ma nei confronti degli altri sudditi. Erano le differenze sociali, le caste, la servitù della gleba, la prepotenza del signore feudale rispetto ai suoi sudditi, la prepotenza del ricco nei confronti del debole, la prepotenza del creditore nei confronti del debitore, la prepotenza di chi aveva potere economico nei confronti del contraente debole. Erano tutti questi i casi di esigenza di tutela dei diritti. E dall'altra parte della tutela dei diritti stavano degli obblighi di rispetto da parte di chi aveva un potere di fatto, un potere economico, sociale e così via. Ve lo segnalo per spiegarvi poi la conclusione di questo discorso. Allora, da questa fase in cui l'assolutismo illuminato si preoccupava di garantire lo stato di diritto, uno stato in cui il potere, qualsiasi fosse la fonte del potere, era regolato dalle leggi e che i rapporti tra i cittadini erano regolati dalla legge, non cesserò mai di insistere sul fatto che la codificazione, la prima forma con cui si disciplinano i diritti. La studierete in storia del diritto italiano, la codificazione è un fenomeno molto interessante, tipicamente del 1700 e dei primi dell'Ottocento, in cui il sovrano pone regole che proteggono i diritti dei singoli, sia nel campo penale che in quello civile. Per cui sia nei rapporti tra persone che non possono rubare, uccidersi, imprigionarsi e così via, sia nei rapporti contrattuali, diciamo ampiamente. E sono corpi normativi assolutamente fondamentali nella storia del diritto e assolutamente importanti perché costituiscono la prima regolamentazione dei rapporti tra soggetti. Perché prima nel mondo medievale il diritto era una cosa diversa e questo ve lo studierete. E contemporaneamente il sovrano illuminato si preoccupa del Wohlfahrt, del benessere delle popolazioni, cioè istituisce forme di istituzioni sociali, le scuole, gli ospedali, gli ospizi e così via. La nostra storia inizia con i diritti di prima generazione, nel senso che la nostra storia costituzionale è dominata dall'ideologia liberale. È anche comprensibile. La Costituzione a che cosa serve? La Costituzione serve a disciplinare il potere pubblico e quindi viene in una fase successiva alla generazione zero, come lo chiamate, in cui il sovrano disciplinava i rapporti tra soggetti privati. Una volta che i soggetti privati si sono trovati in una posizione di uguaglianza formale e di rapporti regolati dalla legge, hanno incominciato a chiedere al sovrano di fare passi indietro e sottoporsi a regole costituzionali. I diritti dello Stato liberale, del Rechtsstaat, sono diritti negativi, benché lo Stato di diritto non nasca in epoca liberale, sia precedente. I primi teorici tedeschi dello Stato di diritto non volevano uno Stato liberale, volevano uno Stato di Wohlfahrt, uno Stato di polizia, uno Stato di politiche pubbliche. Ma l'ideologia della restaurazione dopo Napoleone ha portato il mondo europeo a chiedere la uscita dello Stato dalla società, per cui lo Stato non doveva più preoccuparsi del benessere dei cittadini, ma doveva arretrare e preoccuparsi soltanto dell'ordine pubblico e della difesa dei confini. L'ordine pubblico è la parola chiave perché significa che lo Stato deve tutelare l'ordine sociale, quello che esiste nella società, e quindi punire chiunque volesse modificare con la forza l'ordinamento sociale. L'Ottocento è un secolo fatto di sommosse e repressioni, continue, in tutta Europa. Succede il 48, è rimasto come un modo di dire, dal 1848, in cui tutta Europa si è fiammata, i motti del 48. Ed erano motti portati a rivendicare cose che stavano fuori dal Stato liberale e che presagivano quello che sarebbe stato un secolo dopo, però, il progresso. Questa è la lettera del Umberto I, che riconosceva le benemerenze di Baba Beccaris. Ho preso in esame la proposta delle ricompense presentatemi dal ministro della guerra a favore delle truppe da lei dipendenti, e con darvi la mia approvazione fui lieto e orgoglioso di onorare la virtù di disciplina, abnegazione e valore di cui esse offersero ammirabile esempio. Quali erano i meriti di guerra? Baba Beccaris aveva messo un cannone in galleria a Milano e fatto un'ottantina di morti, reprimendo così un vigoroso movimento di protesta, una sommossa. È l'immagine di come venivano concepite le rivendicazioni sociali da parte della monarchia dello Stato. Repressione. Ma questa è la regola in tutto il mondo, è la regola negli Stati Uniti, come in Inghilterra, come ovunque. Ed è semplicemente oggi stupefacente che Baba Beccaris venisse premiato con la croce di grande ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia, che è la massima ricompensa, e nominato senatore a vita. Non gli portò molto bene a Umberto questo atto, perché fece incavolare un anarchico, Bresci, che se ne tornò dagli Stati Uniti, dove era emigrato, non per motivi politici, ma perché aveva troppe donne e troppi figli illegittimi, e ritornò, si appostò e lo accoppò, gli sparò. E tutto questo lo fece come reazione sociale alla repressione. Capite, noi abbiamo un'immagine spesso da prustiana, dico noi che studiamo queste cose, i miei colleghi soprattutto, di questo mondo in cui il Parlamento era il vero Parlamento, la legge non guardava in faccia a nessuno, i giudici applicavano la legge come era scritta, e tutte queste balle, dimenticando che questo mondo era fatto di queste cose. Questa è la crisi del 98, la crisi di fine secolo cosiddetta, in cui il governo con decreto legge sospese le libertà costituzionali e il Parlamento insorse, e i giudici dichiararono nulli quei decreti legge, inesistenti, perché violavano lo statuto. Ma come? Lo statuto era una costituzione flessibile. Era flessibile, ma come vi ho spiegato, era flessibile su tutto, meno che su un punto, che le leggi doveva farlo il Parlamento e sanzionate dal re, mentre i decreti legge erano fatti dal governo del re e firmati dal re e saltavano il Parlamento. Uno scontro sociale che vi fa capire come poi questo sistema non fosse un sistema così bello e adiamantino. Era un sistema di una notevole violenza, e questa violenza poi scoppiò col fascismo. Quando si diffuse a ridosso della guerra il suffragio universale in Italia, solo maschile, il Parlamento non riuscì più a reggere l'immissione di forze sociali diverse da quelle della borghesia ricca che aveva dominato fino allora, e la conseguenza fu il fascismo. Se ne uscì con il suffragio universale e con le libertà positive, cioè con la pretesa nei confronti dello Stato di dare risposte ai bisogni sociali, a quell'articolo 3 secondo comma che ci dice che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'esercizio dei diritti. E questi sono i diritti dello Stato sociale di diritto, che la formula con cui si descrivono le costituzioni europee del secondo dopoguerra, prima quella italiana, secondo quella tedesca e poi venire quella francese, così. Oggi di moda parlare dei diritti di terza generazione. Vedete qui l'idea è mettervi sotto in blu la formula della forma di Stato. Queste sono forme di Stato. Lo Stato liberale di diritto, per cui stando nel capitolo 2 forse del manuale, ma sono legate queste forme di Stato molto intensamente alla rivendicazione dei diritti, ai tipi di diritti rivendicati concessi: lo Stato liberale, lo Stato sociale. E oggi siamo nel mondo della globalizzazione, e cioè di politiche e di diritti che hanno superato la dimensione statale. Se noi parliamo di diritto all'ambiente, pensate alla questione del clima. Ieri sono sfilati a Bruxelles e hanno sfilato a Katowice, in Polonia. Perché? Perché si sono dati appuntamento lì per la difesa del clima. La difesa del clima è una cosa che è un diritto, è la fonte di diritti ambientali, di diritti di sopravvivenza, di diritti di pace anche, perché il clima influisce sulle risorse, soprattutto quelle idriche, e le risorse idriche stanno diventando la vera fonte di guerra. Ma questi diritti dove sono rivendicati? Non c'è più lo Stato. Tanto è vero che la letteratura degli ultimi 10 anni, 15 anni, imperversa su questa idea che lo Stato sia superato, che ormai viviamo in un mondo globalizzato. Ma nel mondo globalizzato dove sta la rivendicazione dei diritti? In piazza, d'accordo. Ma rivolta a chi? Chi è il soggetto a cui indirizziamo i nostri appelli per la tutela di questi diritti? Donald? L'ONU? Dove sta la soluzione di questi problemi? Vedete, improvvisamente noi abbiamo aperto le porte a una letteratura sui diritti che ha progressivamente superato la dimensione dello Stato. Oggi non si parla più di diritti costituzionali, perché quelli sono passati. Non si parla più neanche di diritti fondamentali, ma di diritti dell'uomo. Ma diritti dell'uomo, l'uomo li rivendica a chi? Contrapposto all'uomo che cosa c'è? L'animale? Il Dio? Chi c'è? Sono i diritti che vengono rivendicati, ma senza una precisa destinazione. In realtà io ho l'impressione che noi stiamo tornando a una recessione a prima dello Stato assoluto, nel senso che oggi questi diritti, sicurezza e libertà della persona contro il potere privato, chi è che inquina il mondo? Le centrali a carbone. Bene, dove stanno le centrali a carbone, che pare essere 8.000 in tutto il mondo? Dove stanno? In stati diversi. Come facciamo noi a rivendicare questi diritti? Dove sta la parte contrapposta? È una rivendicazione rivolta a chi, per cosa? Rivolta agli stati perché chiudono le loro centrali. La Polonia dipende l'80% della sua energia dalle centrali a carbone. È il paese più ricco di carbone del mondo, e infatti per quello si va a Katowice a dimostrare. Ma è una dimostrazione e rivendicazione dei diritti del tutto astratta e priva di strumenti. La liberazione dei mercati, liberalizzazione dei mercati, la deregolamentazione, l'autoregolamentazione dei mercati, la soft law, che è le regole non dettate dal potere politico. Noi viviamo in un'era in cui la politica, lo dicono ogni giorno tutti quanti, non regola più, non riesce più a regolare le cose. In Europa, tra i parametri di Maastricht e la Banca Europea, abbiamo entità non politiche, regole non politiche, che stringono l'attività, le scelte politiche degli Stati. È il problema del governo di adesso, che dice: noi vogliamo avere la nostra sovranità, vogliamo poter scegliere le nostre politiche economiche, e hanno del tutto ragione. Peccato che non sia una cosa originale, perché era quello che faceva il detestabile Renzi anni fa. C'è modo di fare, Salvini lo fa come un bullotto di periferie, Renzi lo faceva come qualcosa di meglio, ma almeno non dava dell'ubriaco a Juncker e cose del genere, insomma, già non è male. Ma il problema di dove si decide la sorte di una popolazione, vedi la Grecia, vedi l'Italia, vedi la Spagna, vedi la Francia in questi weekend, il problema è dove si decide, e non si sa, perché le decisioni sono prese in ambito sovranazionale, in parte negli organismi comunitari, in parte sono scritte nei trattati, perché non sono neanche modificabili, in parte sono determinati dai mercati internazionali. Lo spread, l'agenzia di rating, eccetera. E noi, da questo punto di vista, siamo tornati alla generazione zero. Non abbiamo più tutela di questo tipo di diritti. Se domani mattina l'agenzia di rating dice che il debito pubblico italiano è spazzatura, e ci siamo tanto così vicini, stanno facendo il possibile per buttarlo dentro, le conseguenze saranno che non avremo più gli aiuti indiretti della Banca Europea e i nostri titoli cadranno nel nulla. Morale: se uno ha un mutuo, non è il caso vostro, ma è il caso mio, il mutuo va alle stelle e uno perde la casa, perché non è che gli stipendi vanno alle stelle. E questi suoi diritti, su cui è costruita la nostra storia, no? La nostra storia è, vedete, ha una sua logica successione, questi diritti cadono, e cadono per azione di chi? Di un gruppo privato di operatori del mercato che si è accreditato come grandi estimatori della finanza internazionale, salvo poi prendere delle topiche micidiali ed essere sospettati e anche processati per reati conseguenti. E noi a chi ci rivolgiamo? Questa è una domanda che non può non lasciare un po' preoccupati rispetto a quella che è la improvvisa evaporazione delle garanzie costruite con due secoli di storia, da Hobbes alla fine del Novecento. Ci sono due secoli e mezzo di storia, e questa storia improvvisamente sta evaporando, per cui noi possiamo rivendicare il nostro diritto alla salute perché abbiamo un ASL e uno Stato, possiamo rivendicare il nostro diritto alla libertà di espressione perché abbiamo strutture repressive e leggi da impugnare, abbiamo una Corte Costituzionale, abbiamo i giudici, ma di fronte a certe cose non abbiamo nulla. Non abbiamo nulla, contro l'agenzia di rating non abbiamo difesa, anche se qualche giudice ci ha provato anni fa. Non è che una generazione di diritti si mangi le altre, ovviamente. E non vi ho parlato dei nuovi diritti, ma di questo vi parlerò un po' dopo, ci voglio. vorrei invece iniziare a parlarvi della struttura dei diritti. Questo vi spiega tutto, vi lascio riflettere su questa immagine, che penso vi sarà perfettamente chiara. È una mia impostazione del problema, che sto diffondendo da almeno una decina d'anni, adesso ho scritto un librettino che sta lavorando sotto traccia, critica la teoria dei diritti, da cui copertina riproduce degli ombrelli. Qual è il senso di questo discorso? È sempre un problema di classificazione, di pretesa classificatoria. Tutti i giuristi hanno una propensione alla classificazione, perché classificare vuol dire definire, e definire vuol dire creare. Pensate alle forme di governo o agli atti del Presidente della Repubblica. Gli atti del Presidente della Repubblica si dividono, cioè sono classificati in atti tipicamente presidenziali, atti governativi e atti dubbiari. Cioè si possono classificare gli atti a seconda che l'impulso a fare l'atto sia del governo, l'impulso a fare l'atto sia autonomo del presidente, il governo lo controfirma per cortesia, oppure che ci sia un concorso di volontà. Segue imputazioni di atti dentro nelle cassette. Abbiamo tre cassette e in ogni cassetta dobbiamo collocare le cose. Nomina di un giudice costituzionale è un atto tipicamente presidenziale. La controfirma del ministro è solo formale, e così ha detto la Corte Costituzionale, che sia anche la concessione della grazia. Mentre l'emanazione di un decreto legge fatto dal governo è un atto imputabile al governo e quindi sta nella cassetta degli atti a iniziativa governativa. Lo scioglimento delle Camere? Probabilmente un atto duumvirale, cioè nel senso che il Presidente non può farlo se il governo non è d'accordo, o forse il governo glielo propone. Che ne sappiamo noi? Ma ce ne frega qualcosa? Questo è il problema. Perché tutte queste cose sono nate dalla testa ricostruttiva della dottrina, ma non stanno nella Costituzione. C'è un famoso giurista americano, Edward Leavy, che scrisse una volta una frase molto bella: la Costituzione rigida è importante, perché il testo consente di liberarci di tutte le costruzioni teoriche, le giurisprudenze precedenti che hanno interpretato quel testo. A un certo punto uno dice, guardiamo il testo come è fatto, e guardando il testo uno capisce che tutta quella costruzione è un fungo che in realtà non c'è base. E sulle forme di governo, probabilmente sugli atti del Presidente della Repubblica, questo sarebbe il discorso da fare. Ora, qual è il problema delle cassette di frutta? Il problema della cassetta di frutta è che serve per metterci dentro la frutta. La frutta è distinguibile, non è difficile distinguere una mela da una pera o un arancio da un mandarino, e parlo di cose abbastanza vicine. E quindi le cassette funzionano, hanno le loro etichettine ed è facile mettere dentro le cose. Coi diritti può essere questa la tecnologia? Questo è un esempio. È l'inizio della storia dei diritti di Simpson. Articolo 13 e articolo 14. L'articolo 13 riguarda la libertà personale, l'articolo 14 riguarda il domicilio. E cominciano tutti e due con la stessa musica: la libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile. Abbiamo due belle cassette inviolabili. Il problema è lo zaino, di cui io vado dotato da quando sono nato, E per cui è un problema che mi riguarda. Che cos'è il mio zaino? Dove lo metto? In quale cassetta lo metto? Può essere lo zaino, può essere la valigia, può essere una cassetta di cartone. Che cos'è? Domicilio o libertà personale? Uno dice, ma cosa c'entra quell'uno con l'altro? E no, io devo capire se il mio zaino, io me lo porto a spalla e qualcuno può dire, apra quello zaino. Devo sapere se ho l'obbligo di aprirlo, perché magari dentro c'ho delle cose che non voglio che la polizia scopra. Cose personali, foto che mi sono care, cavoli miei. Qual è la tutela del diritto legato al mio zaino? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Perché? Qual è la logica della scrittura della Costituzione? È che i nostri costituenti non è che siano entrati prima in un negozio di cianfrusaglie dicendo adesso classifichiamo tutte le cose e poi costruiamo i diritti, in base a quello che abbiamo visto, come non avrebbe senso. Sono partiti da una cultura storico-costituzionale e da una chiarezza di beni. L'habeas corpus è il sinonimo dell'articolo 13, anche se l'articolo 13 non parla di habeas corpus. L'articolo 13 ci dice che la libertà personale è inviolabile. E poi guardate, perché è interessante come è scritto. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. È fantastica questa definizione, perché è una definizione in cui il definendum, libertà personale, compare nella definizione, per cui la definizione è perfettamente circolare, in cui in mezzo abbiamo alcune esemplificazioni, la detenzione, l'ispezione e la perquisizione, abbiamo da capire cosa significano. La detenzione è chiaro, ti caccio in carcere, ti caccio in cantina, ti privo della tua libertà di movimento, ma non di circolazione, che è un'altra cosa, di movimento. Ti costringo, ti metto in catene, tutte forme di detenzione. L'ispezione e la perquisizione sono figure simili, ma non identiche. E se vi ferma, non si usa più perché non c'è più la bolla di accompagnamento, se no era normale fuori dall'autostrada, soprattutto se uno aveva una macchina, una station wagon, che lo fermassero per vedere che cosa trasportava. Però il finanziere non vi può mettere le mani dentro nelle cose, vi dice per favore apra quella cassa, apra quella valigia, scosti quell'indumento, perché lui sta ispezionando, non perquisendo. E vedremo poi perché questa differenza. Per cui noi abbiamo alcuni esempi di libertà, di limitazione tipica della libertà personale. Corpo che viene privato della sua libertà, l'habeas corpus. L'habeas corpus è un writ, cioè un'ordinanza del giudice che ordinava di produrre il corpo dell'arrestato, perché doveva essere convalidato l'arresto, e questo è rimasto da noi, come vedremo. Poi c'è l'ispezione e la perquisizione, che sono atti che si intrufolano, modi in cui la polizia si intrufola nella nostra persona. E allora, da questo punto di vista, se uno gli ferma per strada e dice allarghi le braccia che devo perquisirle, sta violando la vostra libertà personale. Se tira fuori il portafoglio oppure vi ordina di esibire il portafoglio, sta violando la vostra libertà personale, perché hai fatto il portafoglio, è parte adiacente del vostro corpo. E lo zaino anche. Se lo porto in spalla è parte adiacente del mio corpo, non possono ordinarmi di esibire il contenuto dello zaino, né della borsetta. Queste cose avvengono, di fatto, non da parte della polizia, ma per esempio del personale dell'aeroporto o quello del concerto, dello stadio, che sono tutti come dire, vigili appartenenti a corpi privati contrattualizzati, per cui voi potete rifiutare di essere ispezionati quando suona il metal detector, dicendo no, lei non mi mette le mani addosso, loro non è che vi arrestano per questo, semplicemente voi violate una clausola contrattuale del contratto di trasporto aereo, e di conseguenza loro dicono benissimo, quella è la porta, se ne vada. Voi potete rifiutarvi di far perquisire la borsetta entrando nella discoteca o nello stadio, ma scatta un rapporto contrattuale, per cui se tu non vuoi che io controlli, tu non hai, perdi il diritto di accesso. Vedete, è un rapporto tra privati e non un rapporto con la forza pubblica, perché la forza pubblica non vi può costringere, salvo che non scatti il secondo comma. Ma la cosa interessante, vedete, è che noi abbiamo una definizione di libertà personale che non ha nessun elemento conclusivo della definizione, perché altra restrizione della libertà personale vuol dire che ci sono oggetti coperti della libertà personale che non sono enumerati, e vuol dire che l'elenco che fa la Costituzione, detenzione, ispezione e perquisizione, è un elenco esemplificativo, non è una definizione, e questo crea un problema. Che cosa mettiamo dentro nella apposita cassetta? Dove sta lo zaino? Perché guardate, lo zaino è, insieme alla valigia, è tendenzialmente coperto dalla libertà di domicilio, non perché voi viviate nello zaino, si spera, ma perché la Corte Costituzionale ha dato una definizione di domicilio molto estesa, qualsiasi ambito spaziale, riservato, chiuso, a cui voi potete vietare l'accesso a non autorizzati. Facevo l'altra settimana l'esempio, la stanza d'albergo è domicilio sicuramente, servizio in camera, buongiorno, no, torni in un altro momento, e quello è il vostro ius excludendi alios, e quindi quello è un domicilio. La stanza dell'ospedale no, perché l'infermiera arriva la mattina dicendo tutti svegli, e voi non potete impedire l'accesso del medico, dell'infermiera, eccetera, e quindi quello non è considerato domicilio. Poi, allargando questo concetto di ambito spaziale, vi dicevo l'altra settimana che anche il bagagliaio della macchina è stato eretto a domicilio, nel senso che è uno spazio da cui uno può escludere gli altri. E l'abitacolo della macchina? L'abitacolo della macchina non è considerato domicilio perché non esclude la vista degli altri. Naturalmente sempre che non abbiate i vetri oscurati o non mettiate la carta dei giornali con lo scotch per evitare che il guardone veda che cosa state facendo, presumibilmente non da soli, dentro nella macchina. Cosa che non si usa più, credo. Perché allora sì che diventa domicilio. State escludendo gli altri. Vedete, ci sono delle sfumature incredibili in questo concetto, in questi concetti sacri, no? Stiamo parlando delle prime due grandi libertà, quelle tradizionali, quelle codificate. Però non sono definite, non, queste due cassette di verdura in cui dovremmo classificare le libertà non funzionano così, perché a seconda che io sposti la mia valigia e il mio zaino, questo smette di essere libertà personale e diventa domicilio. E voi direte, ma chi se ne frega? Giusta obiezione. Il domicilio è inviolabile, non vi possono eseguire, attenzione, ispezioni o perquisizioni o sequestri, e qui non è una definizione a perdere, è una definizione precisa, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Le garanzie sono le stesse della libertà personale. Però, terzo comma, gli accertamenti, attenzione ai termini, gli accertamenti e le ispezioni per motivo di sanità e incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. E vedete che la protezione non è quella della libertà personale, è modellata sulla libertà personale, ma con alcune attenuazioni. La legge sull'IVA, testo unico della legislazione sull'IVA, comprende i poteri, la disciplina dei poteri che la Guardia di Finanza, essenzialmente la Polizia Tributaria, ha di inoltrarsi nel vostro domicilio senza le garanzie dell'articolo 13. Quali sono le garanzie dell'articolo 13? L'articolo 13 ci dice che non è ammessa forma alcuna di bla 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 se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questo è preso come modello di riserva assoluta di legge e di assistita, si dice, da riserva di giurisdizione. A che cosa serve questa disposizione? Servirebbe a rendere sostanzialmente nulla la discrezionalità della polizia. La polizia, che è un corpo del potere esecutivo, è esclusa dalla decisione, perché la decisione è assunta dall'autorità giudiziaria, potere giudiziario, nei soli casi e modi previsti dalla legge potere legislativo. Per cui se tu vuoi arrestare Tizio, lo puoi fare A, se c'è un giudice che ti dà il mandato di cattura cosiddetto, B, se il giudice lo dà dopo aver verificato che l'ipotesi ricade nei casi e modi previsti dalla legge, essenzialmente del codice di procedura penale. L'intento è esattamente questo: la polizia non può decidere, può solo eseguire. Poi c'è però il terzo comma. In casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Questo è l'arresto fatto dall'autorità di pubblica sicurezza, dobbiamo anche dire chi è l'autorità di pubblica sicurezza, che può essere fatto soltanto se c'è necessità e urgenza, nel senso che quello sta accoppando la gente per strada, va fermato, ma devono essere i casi tassativamente previsti dalla legge. E qua c'è buona parte del problema, perché non per tutti i reati è previsto l'arresto. Uno è fermato, ha fatto gli accertamenti, poi deve essere rilasciato. Non è rilasciato soltanto se il reato di cui è incolpato è un reato per cui è previsto il mandato d'arresto obbligatorio. E questo è disposto dal codice di procedura penale. Per cui il cretino del giornalista che commenta la notizia, ha arrestato e dopo mezz'ora era già in libertà, è semplicemente ignorante. Non è che il giudice, un giudice bonista che non vuole reprimere l'immigrazione clandestina, è che applica la legge. Se uno ruba in un negozio non può restare in carcere per questo. Viene arrestato, viene fatto l'istruttoria della cosa, viene interrogato con l'aiuto della difesa, eccetera, dopodiché deve essere scarcerato, non sta in prigione in attesa di giudizio. In prigione in attesa di giudizio è soltanto per quei crimini per cui è previsto che questo succeda dai codici di procedura penale. L'autorità di pubblica sicurezza è chiunque. Tutti noi possiamo diventare autorità di pubblica sicurezza nel momento in cui agiamo a tutela del penale dei sommi beni. Se noi vediamo uno che sta torturando i bambini nel negozio dei giocattoli, noi che diciamo, guardi che lei non fa una bella cosa, no, chiama la polizia, dovete bloccarlo. E bloccandolo violate la sua libertà personale, ma state agendo come autorità di pubblica sicurezza. Bene, questa disciplina, come vedete, è molto attenta a definire i termini, perché questo è il grande problema della libertà personale. Alla fine di un giudizio, che uno venga condannato e vada in carcere, è abbastanza normale, è un cliché quantomeno, no? Ma il potere della polizia, che è escluso per gli arresti, la detenzione, l'ispezione, è invece ammesso nei casi di necessità e urgenza. Lì c'è una discrezionalità della polizia, anche se la Costituzione cerca di isolarlo. Bene, se andiamo a vedere l'articolo 14, vedremo che c'è un rinvio alla libertà personale, per cui la violazione d'urgenza può funzionare. Passa per strada, sente puzzo di gas, bussa la porta, nessuno risponde, sfonda la porta e va a chiudere il rubinetto del gas. È violazione del domicilio? Sì, ma sta in quei casi di necessità d'urgenza. Per cui trasportare la disciplina di tutela della libertà personale al domicilio non è un problema. Il problema è invece gli accertamenti e le ispezioni regolati da leggi speciali, e facevo il caso della legge sull'IVA. La legge sull'IVA consente alla Guardia di Finanza di arrivare nel negozio, lo fa spesso sotto Natale, e bussare dicendo: buongiorno Guardia di Finanza, vogliamo fare un'ispezione. C'è un momento di terrore e a questo punto incomincia a svolgere l'attività, che non è perquisizione, perché qua c'è scritto accertamenti e ispezioni. Da cura con cui è scritta già in Costituzione, per cui può ordinare mi esibisca i libri contabili e accerto i conti, posso ispezionare il negozio, mi apre quell'armadio, che cos'è quel volume, eccetera, ma non può perquisire, non può mettere le mani dentro. È il motivo per cui vi dicevo, la Guardia di Finanza fermava le macchine dicendo mi apra quella valigia, ma non poteva infilare le mani dentro, perché se infilava le mani dentro diventava una perquisizione. Poteva soltanto ispezionare, mi muova la mutanda, cosa c'è dietro quel calzino, vuole annusare? Vedete come è complicata la tutela, ma anche come stare da una parte nell'articolo 13 o nell'articolo 14 non sia la stessa cosa. Se la vostra valigia, il vostro zaino, la vostra borsa la portate in mano quella è libertà personale, nessuno ve la può restringere, se non per stato di necessità e urgenza. Se invece la lasciate dall'altra parte dell'aula, di giù, non è più libertà personale, perché non c'è più il contatto fisico con la persona, ha spiegato la Corte Costituzionale. Però è pur sempre tutela del domicilio. Per cui chi entra può dire: di chi è questa valigia? È mia. Ah, a questo punto dice: posso chiederle, mi apra? No, me lo può chiedere soltanto se c'è il sospetto che ci sia una bomba, oppure ci sia una questione che la rende urgente. Capite, c'è una tutela, c'è, ma attenuata. Se qualcuno ha parenti commercianti o commercianti in senso ampio, vedrà che alcuni libri contabili dell'azienda vengono conservati in casa. Questo è un buon consiglio che dà il commercialista: i libri contabili se li porti a casa, perché portandoli a casa cambia la tutela, perché la legge sull'IVA consente di andare nei posti di lavoro, negli esercizi commerciali, ma non nei luoghi di privata dimora. Per cui la polizia, se vuole perquisire un appartamento, deve avere il mandato del giudice. Se ha il sospetto che nel negozio ci siano soltanto le calcomanie e qualche volantino, ma i libri contabili sono a casa, deve farsi fare un mandato dal giudice per perquisire la casa. Mentre se la Guardia di Finanza arriva in negozio e i libri contabili sono là, li può ispezionare. Vedete come la tutela sia una tutela molto complicata e molto modulata. Sono le 12:21. Ho derogato a una legge fondamentale e quindi sospendo subito.